In attesa di metterci in collegamento con Sandro Moiso, iniziamo magari a darvi un po' di excursus di quello che sarà questa diretta molto intensa e carica di argomenti. Vorremmo contestualizzare con lui tutta una serie di scenari appunto internazionali che partono dalla guerra in Palestina per poi andare anche ad approfondire la guerra in Ucraina, il ruolo centrale soprattutto di Unione Europea e Stati Uniti. Infatti sembrerebbero esserci anche tutte delle situazioni di conflitto tra Stati Uniti e Cina, e insomma gli Stati Uniti sono un po' il filo conduttore di tutto quello che può essere la diretta di oggi e lo scenario bellicoso internazionale. Partendo appunto da tutto quello che sta succedendo in Medio Oriente, che sembrava che una dichiarazione di cessate il fuoco poteva essere l'inizio di un qualcosa di positivo, per la prima volta dopo 15 mesi di incessante genocidio, invece, pochissimi giorni dopo questa dichiarazione, sotto minaccia di molti dipendenti del governo israeliano, sembrerebbe essersi aperta una forte offensiva in Cisgiordania, e magari andremo anche a capire come il presidente Trump, che si era rivendicato con grande entusiasmo il cessate il fuoco, appunto, andrà a giustificare questa cosa qui.
È la migliore cosa che mi è arrivata.
Ed eccoci subito tornati, siamo appunto in diretta con Sandro Moiso. Ciao, ci senti?
Ciao, ciao, ciao a tutti gli ascoltatori.
Ciao, grazie mille di essere qui con noi come sempre. Ti aspetta una diretta molto carica di tematiche. E come prima domanda, volevamo un po' contestualizzare insieme a te il ruolo degli Stati Uniti in tutti questi scenari globali di guerra che stiamo vedendo in questi giorni, partendo dal Medio Oriente, perché la cosa che un po' stride è che dopo un iniziale cessato il fuoco di cui il presidente Trump si è vantato e si è rivendicato come un suo grande traguardo politico, pochissimi giorni dopo appunto è ripartita una pesante offensiva in Cisgiordania, che ha visto già la morte di 20 palestinesi, soprattutto sotto minaccia di dimissioni da parte di molti dipendenti del governo israeliano. Quindi un po' volevamo chiederti che ruolo giocano in questo scenario molto confuso internazionale proprio gli Stati Uniti.
Ma diciamo che il ruolo degli Stati Uniti è parzialmente cambiato rispetto a quello dell'amministrazione Biden per due motivi che poi magari esploriamo anche più avanti. Il primo principale è che Trump, pur esercitando virtualmente una energia, un potenziale sul resto del mondo, non vuole mettere in campo la cinetica. Cosa voglio dire? Trump non vuole essere coinvolto in guerra. Quello che sfugge a molti commenti in Italia rispetto alla tregua a Gaza, che Trump ha detto molto chiaramente, questo lo troviamo su Politico, no? Quel giornale che si occupa di politica online americano e tedesco, ha detto molto chiaramente a Netanyahu: questa è la vostra guerra, non è la mia guerra. Quindi, evidentemente, al di là delle dichiarazioni, eccetera, Trump non si lascerà coinvolgere più di tanto nelle politiche israeliane in Medio Oriente. È chiaro che rispetto alla tregua che è partita, invece, Netanyahu ha dei grossi problemi, con la destra religiosa e anche dei grossi problemi, appena citato, vari dipendenti che si sono dimessi, ma quello che anche qui non viene detto, mentre invece viene detto su giornali israeliani come Haaretz, è che molti riservisti ormai si rifiutano di andare a combattere nella striscia e si sono rifiutati di andare a combattere oppure di ritornare, soprattutto di ritornare perché hanno affermato di aver visto cose mostruose. Sono loro i primi a dire che tutte queste dichiarazioni sulla distruzione, di no, uccisione di 20.000 militanti di Hamas sono storie, perché loro nell'intervista a Red dicevano: noi eravamo obbligati a dichiarare come militanti di Hamas tutti i morti che c'erano in certe zone di Gaza, anche se erano donne e bambini. E questa è una cosa. L'altra, per quanto riguarda sempre Netanyahu e gli Stati Uniti, è chiaro che Netanyahu deve dare un contentino alla destra, perché ormai Ben-Gvir si è dimesso, se si dimette anche Smotrich lui potrebbe continuare ad andare avanti con l'appoggio dell'opposizione, ma è chiaro che l'opposizione aspetterebbe il primo momento utile per farlo cadere, e quindi deve fare questa operazione in Cisgiordania. E questa purtroppo è la cosa più triste da vedere, perché questa operazione in Cisgiordania si sta accanendo sul campo di Jenin, che è quello più povero e dove anche le milizie presenti non sono affatto favorevoli all'ANP, come gran parte della Cisgiordania ormai. Però l'autorità nazionale palestinese, non solo su denuncia di Hamas, ma proprio anche negli articoli che possiamo leggere, ha partecipato attivamente prima all'individuazione e all'eliminazione dei militanti di Hamas o di altri gruppi che non volevano rimanere pacificati in presenza dell'azione a Gaza. E questa è la vera guerra. Mentre nei primi mesi di guerra a Gaza si è cercato di scatenare una guerra civile all'interno di Gaza contro Hamas, cosa che non ha funzionato, abbiamo visto anche la gente festeggiare la fine della tregua, non soltanto per il ritorno a una normalità che non ci sarà assolutamente, ma come vittoria della loro resistenza. Ecco, la guerra civile probabilmente la vedremo in Cisgiordania, e questo chiaramente sarebbe un elemento di cui si è responsabile Israele, ma soprattutto, sottolineo, tutto è responsabile Abu Mazen di questa cosa qui, e questo sarebbe un grosso indebolimento della resistenza palestinese in Cisgiordania. Su tutto questo gli americani non hanno voce in capitolo, cioè hanno parzialmente voce in capitolo. Sicuramente l'amministrazione Biden ha finto di trattare per tutto questo, ma sappiamo che tutti i viaggi di Blinken non sono serviti a nulla, probabilmente appositamente. Si è giunti a questa tregua, che guarda caso era la stessa proposta a maggio, proprio con l'avvicendamento della presidenza, o pochi giorni prima. È merito di Trump? Sicuramente no, ma qualcosa questo avvicendamento alla presidenza ha pesato.
Certo, grazie Sandro. Passiamo anche a analizzare quella che invece è un'altra guerra, forse di meno facile, non direi risoluzione, ma perlomeno di uscita con più facilità per l'immagine statunitense, che è quella in Ucraina, perché comunque la campagna elettorale di Trump si è basata proprio su questo tema qui, e adesso si viene un po' al dunque. Le notizie di oggi parlano di queste minacce, diciamo, sulla base di sanzioni e di aumento delle sanzioni alla Russia se non dovesse accettare un accordo, e dall'altro lato Zelensky che a Davos richiede comunque un continuo sostegno, e anche apre, diciamo, a degli scenari di quello che potrebbe essere una sorta di transizione verso una risoluzione, quindi un piano di pace sul campo, che significa forze militari sul campo anche americane, e comunque un continuo ricatto nei confronti degli altri stati europei affinché continui il sostegno. Quindi ti lascerei la parola su questo.
E partiamo proprio da Davos e arriviamo a tutto il resto. Questa volta Davos ha dimostrato la riunione dei dropout, no? Perché ormai, come abbiamo visto nella politica di Trump e dei suoi cavalieri dell'apocalisse dell'high tech, l'attenzione è rivolta alle potenze reali del mondo, cioè alla Cina e ad altre aree del globo, mentre invece l'Europa viene trattata da stato vassallo. Sottolineo con un po' di ironia che come ambasciatore in Europa è stato nominato tale Andrew Pazder, che è l'ex capo di una catena di fast food, quindi voglio dire, non ha nominato un diplomatico di rango, un militare, un personale, no, ha nominato un ex capo di catena di fast food che aveva contribuito a risollevare. Ecco, l'Europa è diventata la catena di fast food degli Stati Uniti. Questo è il primo fatto. Capire qual è la situazione, quindi anche Zelensky insieme all'Europa si trova ad essere un'anatra zoppa, qualsiasi cosa venga detta da Zelensky è da prendere con le pinze. Primo, perché Trump non ha assolutamente voglia di spendere soldi in armi, mandare altre armi all'Ucraina. Secondo, ha promesso di ritirare almeno 20.000 soldati sui 100.000 stanziati in Europa e quindi non ha nessuna intenzione di inviare contingenti militari in Ucraina. Le minacce di Trump alla Russia sono le più leggere che potesse fare. Altre sanzioni, non ha detto non daremo più armi, aiuteremo Zelensky a vincere la guerra, faremo altre sanzioni, che vuol dire tutto e nulla, anche perché vuol dire che tutto sommato gran parte di queste sanzioni ricadrebbero sull'Europa, così come sono ricadute tutte quelle adottate nei quasi 3 anni di guerra precedenti, che ha pagato molto di più l'Europa che non la Russia, no, queste sanzioni. Quindi evidentemente Trump da questa cosa vuole tirarsi fuori, così come ha promesso. Certo che deve fare la voce grossa, se no poi non potrebbe farla con nessun altro, ma i veri sottoposti all'attacco da questo punto di vista della presidenza Trump sono gli europei. Cioè, la crisi dell'Occidente, di cui abbiamo parlato, ho parlato da molto tempo a questa parte, quando avevo già detto con la ritirata americana dall'Afghanistan che si apriva una bella crepa nell'Occidente, è arrivata al suo cuore, cioè si è aperta una crepa al cuore dell'Occidente, tra gli Stati Uniti e l'Europa, con una differenza che gli Stati Uniti hanno ancora la forza di dividere e imperare e trattare con le potenze maggiori. Gli europei non sanno dove correre. Sono carine le affermazioni da von der Leyen a Bruxelles, no, a Davos credo, dove ha detto va bene, una soluzione ce l'abbiamo, compreremo più gas liquido americano, benissimo, quello che l'Europa fa ormai da anni, compreremo più automobili americane, bisogna vedere chi le compra, e soprattutto compreremo più armi americane, cioè se la guerra in Ucraina gli europei vogliono mandarla avanti, loro devono comprare armi americane, e questo sicuramente a Trump e agli Stati Uniti non va male. In fin dei conti il percorso precedente alla Seconda Guerra Mondiale fu segnato dal fatto che gli Stati Uniti vendevano armi, pezzi di ricambio a qualsiasi paese in Europa, compresa la Germania nazista. Quindi è evidente che si è aperta una bella contraddizione, e questa guerra in Ucraina non è facile dire se finirà in fretta o avrà ancora una lunga scadenza. Se avrà una lunga scadenza, ce l'avrà ancora a spese degli ucraini e prima di tutto gli Stati europei che vorranno contribuire. Per adesso gli Stati europei hanno promesso 50.000 uomini come forza di interposizione in Ucraina, ma a questo progetto parteciperebbero 5 o 6 stati, cioè i paesi baltici, la Polonia, non so se parteciperebbe la Germania, non credo, forse la Francia, ma Zelensky ne chiede 200.000, quindi evidentemente la sproporzione tra richiesta e possibile disponibilità è molto ampia.
Ecco, lo accennavi prima rispetto appunto ai dazi e a queste barriere commerciali, diciamo questo doppio livello tra quello che riguarda l'Europa e altre potenze che possiamo individuare nella Cina, anche nella Russia o comunque in generale nei paesi considerati all'interno dei BRICS. Leggevamo anche un articolo che riportava alcuni passaggi precedenti ad oggi, quindi a partire da novembre, diciamo alcune dichiarazioni di Trump che aveva annunciato che il primo giorno della sua amministrazione avrebbe imposto tariffe del 25% su tutti i prodotti che entrano negli USA da Messico e Canada. Dall'altro lato aveva parlato di un aumento delle tasse doganali del 10% su tutti i prodotti che arrivano dalla Cina, minaccia che non si è ancora concretizzata, e poi ha avvisato appunto i paesi BRICS, tra cui Russia e Cina, che appunto una loro possibile moneta alternativa al dollaro avrebbe causato dazi al 100%. Quindi rispetto a questo, e poi chiaramente anche le due questioni che venivano accennate, di cui si è parlato di fatto a Davos, sono da un lato, come dicevi anche tu, la soluzione allora sarà comprare armi, comprare il gas e il petrolio dagli Stati Uniti. Quindi su questo, se puoi approfondire, e che cosa significa appunto questo protezionismo di Trump da un lato nei confronti dell'Unione Europea e dall'altro nei confronti della Cina.
Sì. Beh, insomma, l'avevo già detto un po' di tempo fa, non so se a Radio Blackout o qualche altra parte, che la politica di Trump è una politica tipicamente repubblicana isolazionista. Cioè gli Stati Uniti, in un momento di crisi dell'Occidente, tutto sommato anche loro, si chiudono in difesa. È chiaro che è una difesa molto potente, una difesa che ha delle armi commerciali enormi, è una difesa che per qualche verso torna a ripetere sul continente americano, vedi il Messico, vedi il Canada, vedi un po' la politica che James Monroe stabilì nel 1823, quando separò nettamente l'area di influenza degli Stati Uniti, ovvero tutta l'America da nord a sud, da quella europea, proprio per contrastare le politiche europee che ancora cercavano di infiltrarsi perlomeno in America Latina o la loro presenza in Canada. Quindi evidentemente questo si rifà alla vecchia lunga tradizione americana nei momenti di difficoltà, perché anche gli Stati Uniti ci chiudiamo in difesa e cominciamo a curare maggiormente i nostri interessi. È chiaro, per curare i propri interessi gli Stati Uniti devono proteggere il loro prodotto, e quindi evidentemente dazi e cose di questo genere sulle merci provenienti da altre parti del mondo. È chiaro oggi che le merci più competitive sul mercato statunitense molto spesso arrivano proprio dall'Europa. Per esempio, è proprio di oggi un articolo, un'agenzia di N. Cronos che dice che le aziende maggiormente in pericolo per questi dazi in Europa sono Stellantis, Volkswagen, Volvo, BMW e Mercedes. Per esempio la Renault si salva, perché la Renault praticamente non è presente sul mercato americano, e questo significherebbe non soltanto difficoltà di esportazione delle maggiori industrie dell'auto europee verso l'America, ma scatenerebbe la concorrenza all'interno del mercato europeo, perché mentre nel mercato europeo la Renault è abbastanza forte oggi, una cosa di questo genere scatenerebbe una lotta al coltello. L'unico un pochino avvantaggiato in questa cosa è Stellantis, che avendo aperto gli stabilimenti a Detroit anni fa, proprio in questi giorni ha annunciato che assumerà 1500 nuovi lavoratori negli stabilimenti americani, guadagnandosi il plauso formale di Trump, e quindi questa è una conseguenza. Se guardiamo la differenza tra Europa e Cina, la vediamo subito. TikTok doveva chiudere, Trump l'ha riaperta dicendo però il 50% deve essere americano, e i cinesi ben contenti di concedergli questa parte. Quindi voglio dire, una politica molto più attenta, no? Più degna del termine di diplomazia nei confronti della Cina di non quanto sia nei confronti dell'Europa o dei suoi vicini di casa, Messico e Canada, dove tutto sommato sarà una politica di dazi molto più brutale, secondo me, a meno che tutti non facciano cosa vogliono gli Stati Uniti, ma anche questo è piuttosto difficile da realizzare. Lo stesso discorso degli ultimi giorni sul "ci riprendiamo Panama" fa parte di quella dottrina di Monroe del 1823, riaggiornata 200 anni dopo nel 2025, in cui il continente, almeno fino a Panama, è nostro, poi il resto si vedrà, se intervenire in Venezuela eccetera eccetera. Però questo è chiaro che segna drammaticamente un'economia, quella occidentale, soprattutto europea, che ha vissuto dal secondo dopoguerra in avanti all'ombra degli Stati Uniti. Questa è la grande novità. A me viene da citare il poeta della Martinica André César, no? Che diceva, beh, in fin dei conti Hitler ha stupito tutti perché ha applicato nei confronti dei bianchi la stessa politica che i bianchi colonialisti hanno sempre adottato nei confronti degli indiani, dei cinesi, dei pelle rossa e così via. E quindi fa un po' ridere, no? Questo allarme oggi, oddio, oddio, l'America non è più liberale e tutte le cose che sentiamo. Proprio nell'ultimo numero di Limes, Caracciolo con la sua solita lucidità, il numero di Limes è dedicato all'America di Trump e di Mark, dice: guardate, l'America che noi abbiamo conosciuto non sta cambiando, l'America che abbiamo conosciuta è finita, questa è un'altra America, un'America che, ho già detto, si chiude in difesa e poi ripartirà l'attacco. È chiaro che lo sviluppo dell'high tech e della rete satellitare di Musk dà attualmente agli Stati Uniti un vantaggio tecnologico ancora piuttosto evidente, però non vuole impegnarsi in guerra, non vuole patire dal punto di vista economico, e le spese di tutto questo ricadranno principalmente sugli alleati vassalli, cioè sugli europei.
Sì, assolutamente. Insomma, rispetto a quello che dicevi, appunto, un po' i settori che ci sembrano al centro un po' di questa fase, lo dicevamo prima, riguardano la questione energetica, da un lato il petrolio e il gas, ma dall'altro lato anche tutto quello che riguarda la transizione energetica, e quindi il passaggio, diciamo, all'elettrico, e quindi di conseguenza anche tutto quello che riguarda la filiera di questo settore, dalle auto agli impianti energetici e quindi ai materiali che servono per produrre questo genere di prodotti. E un altro tema è quello dell'agricoltura, che appunto rientra anche all'interno di questo scenario. Quello che un po' mi veniva da chiederti è su questi terreni, quindi la questione appunto dell'automotive e quindi anche tutta la filiera che riguarda questo settore produttivo, a tutto l'ambito che riguarda appunto l'energia, quali possono essere di fatto oggi delle possibilità per andare da un punto di vista invece di provare a appunto intervenire all'interno di questo scenario, che poi porta semplicemente ad un riarmo e ad una possibilità di essere, insomma, stato vassallo sia su un tema economico ma anche su un tema bellico, e già sta avvenendo in Ucraina, ma di fatto questo potrebbe essere uno scenario che potrà riguardare anche molti altri territori. Quali possono essere, secondo te, appunto, degli spazi in questo momento per costruire anche un'opposizione alla guerra su questi terreni, anche rispetto, come dire, un po' ad una valutazione di quelle che sono state gli ultimi mesi, in cui abbiamo visto anche un inaspettato, seppur timido e non sufficiente, protagonismo dei sindacati, per esempio, rispetto appunto a tutto il tema del salario, al tema del settore produttivo, in particolare poi a Torino pensiamo appunto alla Fiat, a Stellantis. Su questo quindi ti chiederei un commento, un po' una tua valutazione rispetto a questa fase.
Sì, dunque, non è semplice rispondere, perché veramente la situazione è estremamente complessa, no? Per quanto riguarda sempre l'Europa, è chiaro che l'Europa ha fame di materie prime di ogni genere e anche di terre rare, quindi è messa male sia sul piano dell'automotive tradizionale che del rinnovamento nell'elettrica, no? Quindi la dipendenza dalla Cina e dalla Russia sarebbe enorme. Addirittura oggi l'Europa rischia di farsi qualche modo minacciare dall'Ucraina, che ha chiuso anche il passaggio del gas verso alcuni paesi europei, eccetera. Quindi la situazione non è facile. All'interno di questo credo che costruire dei movimenti, oggi abbiamo visto funzionare molto bene quello a proposito dell'opposizione alla guerra a Gaza, eccetera, è rimasto probabilmente, comunque, se calcoli l'Italia, su numeri piccoli ma abbastanza efficaci, e credo che purtroppo l'unico modo oggi di costruire in qualche modo un'opposizione alla guerra sia proprio opporsi alla guerra. Cosa intendo dire? Quello che temo è che tutti questi paesi democratici prima o poi cominceranno, europei intendo, cominceranno una mobilitazione per farci capire quanto sono cattivi gli Stati Uniti. Non lo sappiamo da sempre, gli Stati Uniti sono imperialisti, esercitano il loro potere su tutto il mondo, però per farci schierare, per eventualmente domani avere dei confronti più aperti, no? Non credo questo sia possibile, ma stare attenti, perché è già cominciata una campagna piuttosto sfegatata, no? Sugli Stati Uniti, i liberali, sul fascista Trump, anche l'articolo su InfoAuto stamattina che dice, insomma, non è questione di gesti, e sono perfettamente d'accordo, mentre invece il liberalismo europeo, che per i lavoratori e coloro sono in difficoltà, non ha nulla da distribuire, cerca ancora una volta di mobilitare sulla fuffa, ovvero sui principi. Ecco, sui principi non si mobilita più nessuno, anzi, su questa storia dei principi abbiamo visto in Europa poco per volta affermarsi dei movimenti di estrema destra, quello in Germania soprattutto molto pericoloso, populisti e altri che in realtà sono proprio formati nel rifiuto di questi principi sbandierati come soluzione di ogni male. Quindi, come ho avuto già occasione di dire in altre occasioni, anche lì il discorso contro la guerra deve sottolineare le difficoltà che saranno sempre più evidenti per la popolazione, i costi che aumentano, rispetto, perché ad ogni giro di boa, diciamo che i costi dell'energia, i costi anche soltanto dei consumi, caldamenti, eccetera, eccetera, aumentano vertiginosamente, aumenteranno i prezzi dei prodotti, quindi su questo noi possiamo fare propaganda. Sui sindacati non so che dire, io l'ho già detto una volta con i radio, non mi fido di Landini, non mi fido della CGIL, penso che loro lancino parole d'ordine di un certo tipo perché c'è il governo Meloni, se ci fosse un governo Prodi si allineerebbero tranquillamente a qualsiasi politica portata avanti dal governo, così come hanno fatto per molti anni, no? Il silenzio è stato estremamente rumoroso dei sindacati nei confronti sia dei governi Monti che quelli successivi. Sì, qualche parola qui e là, però adesso c'è un po' questa minaccia di non essere più presa in considerazione la concertazione, ma ricordo sempre che la concertazione non è una cosa nata con la democrazia, la concertazione tra sindacati, Stato e imprese è nata con la Carta del Lavoro, quindi insomma non è una cosa così positiva. Può darsi che ci siano delle mobilitazioni, ma le mobilitazioni di oggi sono estremamente spezzate. E gli interessi tra gli operai italiani che hanno un posto di lavoro da difendere o dei diritti acquisiti che vanno perdendo, eccetera, sono ancora lontani da quello di tutto quel proletariato migrante che ormai anima le nostre metropoli e le nostre campagne. Non a caso leggevo oggi che l'Italia è il paese che ha il miglior fatturato in agricoltura nell'Europa, no? Il maggior guadagno, certo siamo anche il paese che lavora, che usa più manodopera in nero, quindi evidentemente gran parte di questo vantaggio nella produzione è dovuto a un ipersfruttuamento di un proletariato migrante di cui non frega niente a nessuno, cioè non a noi, ma non frega niente a nessuno, né agli operai bianchi delle fabbriche, né tantomeno i sindacati ufficiali, che qualcosa in più avrebbero potuto fare. Quindi evidentemente questa parte qui sulla lotta salariale, quella è sempre valida, è un'ottima scuola di battaglia politica là dove si dovesse presentare. Purtroppo però, è una cosa che ho ripetuto tante volte, negli anni 70 una dura lotta per il salario poteva essere soddisfatta perché poi alla fine le imprese italiane avrebbero sfruttato la manodopera delle imprese che avevano in Spagna, Argentina, Polonia e da altre parti, parlo della Fiat chiaramente, e oggi non è più possibile. Questo ritorno, questo implementare lo sfruttamento della manodopera altra per soddisfare le richieste della classe operaia bianca italiana non è più possibile, perché le fabbriche del mondo sono in Cina e in India, le imprese italiane con quelle contano molto poco, sì. Non so quanto possono ancora spremere dalle fabbriche in Romania o posti del genere. E quindi da questo punto di vista, mi dispiace dirlo, sono un pochino pessimista perché purtroppo sarà lo sviluppo delle contraddizioni reali, gigantesche, che ci attendono a far sì che ci sia poi il momento in cui qualcosa si rompe, può rompersi nella vita quotidiana dei cittadini, può rompersi all'interno degli eserciti, può essere rompersi a qualsiasi livello della struttura sociale. E quello è l'unico momento in cui noi potremmo forse sfruttare l'occasione. Ecco, una cosa che spesso non si capisce è che noi pianifichiamo delle cose su cui noi non abbiamo il controllo. Noi non abbiamo il controllo sulla crisi dell'imperialismo, sulle sue contraddizioni. Possiamo opporci a quelle quando queste contraddizioni si riflettono sulla vita quotidiana di milioni di persone, e allora magari un po' di queste cominciano a muoversi. Il contrario diventa un po' difficile, magari potrei essere accusato di attendismo, non lo sono, nel senso che credo che la dimensione oggettiva sia quella con cui dobbiamo fare i conti. Oggi in questo paese, parlo dell'Italia, per il resto non oso dire nulla, perché vedo grandi contraddizioni negli Stati Uniti, vedo contraddizioni enormi in Francia, in Germania. Ecco, forse l'Italia in cui vedo meno contraddizioni da cui partire, diciamo così, per quella che una volta si sarebbe chiamata l'offensiva. E ripeto, delle offensive promosse dai sindacati istituzionali sinceramente non mi fido.
Ma certo, su questo diciamo siamo d'accordo. Penso che appunto una serie di contraddizioni, di piccoli spazi di rotture di cui parlavi, in qualche modo si debba anche costruire una capacità nell'individuarli, proprio per evitare, come dire, di rimanere in attesa di condizioni oggettive precise e perfette. Detto questo, siamo d'accordo che sicuramente la nebbia è tanta. Un commento in chiusura che mi veniva da fare è rispetto a quella che può essere una contraddizione che vediamo appunto rispetto al settore produttivo e agli scioperi, con tutto appunto che quello che si diceva rispetto al ruolo dei sindacati. Abbiamo visto a Torino una grande adesione dello sciopero dei metalmeccanici in aziende, in particolare come Leonardo, aziende che riguardano l'aerospace e l'innovazione, in particolare dual use. Ecco, su questo forse è un terreno sicuramente non semplice, ma che in qualche modo, appunto perché sono probabilmente gli unici e ultimi settori in cui c'è ancora qualcosa su cui poter contrattare, in cui si vede un'adesione, una partecipazione significativa, e sono appunto i settori centrali, perché sono quelli per lo sviluppo di tecnologie militari e per l'industria bellica. Quindi non so se hai qualcosa in commento.
Sono perfettamente d'accordo, perché una volta quelli sarebbero stati definiti settori di punta. Una volta in Italia il settore di punta era l'automotive, adesso non è più il settore di punta. Chi sta a Torino sa benissimo che Mirafiori è una finzione, no? Mirafiori e tutto l'indotto Fiat, che negli anni 70 aveva centinaia di migliaia di operai che lavoravano sia all'interno della Fiat che fuori, è adesso una barzelletta. Quanti sono i dipendenti di Mirafiori? 5.000 più qualcuno che lavora per TNT, più insomma 5-6.000 compresi gli impiegati. Insomma, siamo a livelli, il giornale della FIOM degli anni 70 dedicato agli operai della Fiat di Torino si chiamava i 100.000, erano i 100.000 solo gli operai. Quindi evidentemente non è più un settore di punta, non può più avanzare richieste. Là dove invece c'è uno sviluppo possibile, è chiaro che la lotta salariale qualche vantaggio può offrirlo. Se poi si sviluppa una lotta all'interno di un settore delicato come quello di Leonardo o di tutte quelle che sono, possono essere usate sia nel settore civile che militare, questo può anche una valenza politica piuttosto importante, e allora lì sicuramente è importante in qualche modo portare un contributo, essere presente, insomma, aiutare a sviluppare quello che può svilupparsi dal punto di vista sindacale e politico in un contesto del genere.
Grazie Sandro, noi ti salutiamo e ti ringraziamo
grazie
per il tuo tempo.
Grazie, arrivederci.
A ciao. Presto, ciao.
Ciao a tutti, ciao.
T'es la meilleure chose qui m'est arrivée, mais aussi la pire chose qui m'est arrivée. Ce jour où je t'ai